Grazie a voi per avermi voluto qui, intanto siete molto simpatici. Poi mi è fatto un grandissimo piacere vedere che conoscevo già il padre vescovo e non mi era venuto immediatamente col nome, ma già c'era, questa allora è ancora una gioia più grande, sono in mezzo a fratelli, questo è bello, fa piacere, soprattutto di questi tempi in cui di fraternità, insomma, un po' pochina. Diciamo che ho avuto due grandi privilegi nella mia vita, mia madre che era santa e che è santa, e Don Tonino Bello, che prima ancora che si ricordassero di santificarlo, noi già l'abbiamo santificato da tempo. È un grosso privilegio, ma ho avuto il privilegio di aver conosciuto tante persone belle, per cui sento ancora di più il bisogno quasi di trasmetterne la memoria. Penso a Balducci, penso a Danilo Dolci, penso ad Alex Langer, parlo di persone che hanno costruito la parte bella di questo paese, che non può andare perduta, anzi dobbiamo farne memoria per rilanciare l'utopia e la speranza. E allora uno di questi, appunto, mio maestro è stato Don Tonino. Quando l'ho conosciuto ero stata invitata da Guglielmo Minervini, che alcuni di voi hanno conosciuto, che ha fondato la Meridiana, Mosaico di Pace, che le ha create lui. E allora ero andata da lui alla Casa della Pace a fare una conferenza sulla pace, perché già facevamo parecchio lavoro sulla pace, e lui mi dice: sai, ti devo portare a conoscere il nostro nuovo vescovo, è eccezionale, è appena venuto, è veramente una persona splendida. E allora andammo in diocesi, in curia, e bussammo lì al citofono e ci rispose un albanese: chi volere, chi fare, no, vescovo non ci stare, no, sì, entrate. Allora lui ci venne ad aprire, era un ospite suo albanese, venne ad aprirci, ci accomodammo nella saletta piano terra, parlavamo un po' con Guglielmo, e a un certo momento vedo un tizio che scavalca la finestra e entra dentro la camera, e io faccio a Guglielmo: e chi è questo? Ah, il vescovo. E allora lui si presentò e disse: ah, Giuliana, ci conosciamo. Noi facciamo tutte e due un lavoro su Nigrizia. Era un periodo in cui io collaboravo con Nigrizia per una rubrica che si chiamava Nord e Sud, e lui invece per una rubrica che si chiamava La Croce del Sud. C'avevamo queste due rubriche, e allora lui, con le sue sintesi stupende, fa: tu ti occupi di geografia e io di storia dei poveri, tu fai la geografia dei poveri e io faccio la storia dei poveri. E quindi venne fuori questa caratterizzazione, poi nacque una grande amicizia, perché lui era presidente della Pax Christi, io di un minuscolo movimento, ma che ha fatto parecchio rumore, che si chiama tuttora MIR, Movimento Internazionale di Riconciliazione, e facevamo un po' di rumore insieme alla Caritas all'epoca di Don Pasini. Quindi facevamo questi tre movimenti, parecchie cose insieme per la pace. Allora, questo per dire che per me Don Tonino è stato un maestro di, come dire, di, non solo di pace, di non violenza, forse anche la non violenza, lui ci stava arrivando in quel periodo attraverso tanti movimenti non violenti, erano gli anni in cui si faceva l'obiezione di coscienza al servizio militare, lui fu tra i primi a fare anche l'obiezione di coscienza alle spese militari, ma quindi in qualche modo la non violenza l'andava lavorando in quegli anni. Ma forse la cosa che più ci ha caratterizzato come lavoro è stato proprio questo essere impegnati insieme per i secondi della storia, lui, della geografia, io. Ed è rimasta un po' una cosa in comune, anche ora che ci accompagna, sta seduto là, guardate, non lo vedete, ma lui sta seduto là, e anche ora che ci accompagna dall'alto, dal cielo, no? Questo lavoro per i secondi della storia e della geografia. A partire da questo lui aveva elaborato una cosa che chiamava il pensiero meridiano. Io sono partita dal suo pensiero meridiano, da geografa, ho sempre fatto geografia politica ed economica, ho applicato il pensiero meridiano, perché non è roba di Franco Cassano, è nato da Don Tonino Bello, eh? Il pensiero meridiano è stato una creazione di Don Tonino Bello, che voleva sintetizzare con questa espressione un pensiero a partire dai secondi della storia umana, dagli ultimi, da quelli che non contano niente, da quelli che non hanno voce da nessuna parte. E allora aveva elaborato questo pensiero meridiano, cioè non possiamo partire nei nostri pensieri, nelle nostre preoccupazioni, nei nostri modelli di vita e modelli di sviluppo, modelli di politica, modelli di economia, non possiamo partire dai primi, dobbiamo guardare con gli occhi dei secondi, che se volete è la cosa elementare della Chiesa, sta facendo questo da 2000 anni, cioè partire, progettare la città di Dio con gli occhi dei secondi, perché con gli occhi dei primi non è una roba di Chiesa, non è una roba di cristiani, e gli occhi dei primi ce l'hanno tanti altri, noi dobbiamo avere gli occhi dei secondi. E allora lui mi ha istradato su questo pensiero meridiano, e ho fatto a partire da questo pensiero meridiano lo sviluppo meridiano. Ma che cos'è questo sviluppo meridiano? Un bellissimo brano di Don Tonino Bello, poco conosciuto, è questo: che cosa può venire di buono da Nazareth? Lui parte proprio da questa cosa qui. Cosa può venire di buono da Debrezeit? Lui scriveva questa cosa quando stava facendo esercizi spirituali in Etiopia alle suore comboniane. Che cosa può venire di buono da Addis Abeba, dai villaggetti africani? Noi siamo venuti a dare, a portare. In noi c'è rimasta questa idea che i missionari, le missionarie sono quelli che vanno a portare aiuti. In altri momenti lui avrà delle espressioni bellissime, perché dirà le nostre esuberanze caritative. Cioè, ecco, siamo gente che deve andare a dare. Dovremmo dire ai missionari: quando tornate qui in Europa, riempite gli aerei, riempite le navi, portateci, vi preghiamo, dei pacchi dono, perché stiamo morendo non di fame, ma morendo di tutti questi grandi valori. Mandateci pacchi dono di speranza, di fiducia, di solidarietà, che qui si muore. Basterebbero questi tre valori: pace, speranza, fiducia. Fiducia. Abbiamo dimenticato che la parola ha una radice in comune con fede. Non possiamo parlare di fede se poi non abbiamo fiducia. Vabbè, ma poi ti vengono a rubare in casa, se poi dai fiducia a tutti, sicuramente ne avrai grandi delusioni. Non siamo gente di fiducia. Non possiamo fare diversamente, perché tanto poi non è obbligatorio essere cristiani. Quindi, se facciamo la scelta di essere cristiani, siamo gente di fede e di fiducia. Siamo gente di speranza, siamo gente di solidarietà, sono delle caratteristiche ben precise, imprescindibili. Ora si direbbe, anche se l'espressione non è che la ami in particolar modo, valori non negoziabili, perché sono la caratteristica del nostro essere cristiani. È ancora più importante mettersi sulla pelle la camicia del povero, quella che il povero ti dona, mettendosi sulla pelle il dono che ti fa un povero. Chi? Sarà la prostituta, sarà il malato di AIDS, sarà per noi il marocchino che viene a darci un dono che non sa indossare. E poi continua a dirci: se svuoto tutta la casa per darla ai poveri, questa è generosità. Ma la carità più grande è quella di introdurre qualcosa, sia pure una piccola cosa, da mettere come souvenir. Il Signore un giorno ci rovisterà il guardaroba, così come fanno in aeroporto, no? Quando prendiamo un aereo, per vedere non che cosa abbiamo esportato, perché noi siamo maniaci di esportazioni di democrazia, esportazioni di civiltà, esportazioni di paccottiglia, perché esportiamo molta paccottiglia, ma non abbiamo il coraggio di importare dagli altri, che reputiamo un po' sottosviluppati, non so, non sappiamo, sono troppo civili, da vedere se poi sono veramente persone civili. Non abbiamo il coraggio di importare i loro valori, i valori che ci vengono a portare. Forse facciamo un po' di welfare per gli immigrati che vengono qui, seppure lo facciamo, perché non sempre riusciamo a farlo, ma prendere noi da loro valori di cui portano e conservano la memoria, i secondi della storia, ripeto, che potrebbero essere anziani, valgono qualcosa gli anziani in questa società, malati, diversamente abili, hanno qualcosa da darci, non ce ne preoccupiamo per niente. Prendere da loro dei valori che hanno conservato nella loro memoria. Noi siamo un po' disposti, non sempre, ripeto, a dare, ma non a ricevere da loro le correzioni di cui abbiamo bisogno, i valori di cui abbiamo un estremo bisogno. Perché il nocciolo della ciliegia ci sta ad indicare, questa è una metafora che viene da un pugliese, da un filosofo pugliese, il nocciolo della ciliegia sta a indicare proprio una cosa antica per il Mezzogiorno d'Italia. Già ne parlavano i nostri meridionalisti, che parlavano della polpa e dell'osso. Io sono stata allieva di Francesco Compagna, che era un meridionalista, ma i meridionalisti parlavano della polpa, cioè l'Italia del benessere, l'osso, l'Italia della miseria, che poi avevano appunto queste collocazioni nord-sud molto spesso, ma non sempre, perché se penso a queste zone, da queste zone si emigrava. Io, emigrata in Canada, ho conosciuto tantissimi foglar furlan, moltissimi, perché si emigrava, cioè erano l'osso, anche qui c'era l'osso. Però ecco, sentiamo che cos'è l'osso e la polpa, pensando ad un frutto come la ciliegia. Il nocciolo della ciliegia è un'altra bellezza. Dinanzi alla tenera, disarmante sfericità rossa di una ciliegia, di un frutto qualsiasi, di ogni cosa dotata di due o più strati, non si ritiene che solo il primo, il più attraente, la polpa, sia il più eccitante e gustoso. L'Italia del benessere, l'Italia degli specchi, delle ricchezze, dei negozi, dei supermercati, l'Italia che fa bella figura con il suo prodotto interno lordo. Non si ritiene che solo il primo, cioè lo strato della polpa, sia il più attraente, il più eccitante, il più gustoso, ma il nucleo, il nocciolo, l'essenza invisibile nei quali si celano le possibili rinascite di ogni cosa, pur nella loro ruvidezza e poco appariscente entità, si rendono oggetto di un culto viandante. La risemina non si fa con la polpa, perché la polpa imputridisce, la risemina si fa col nocciolo. Con chi? Con i secondi della storia e della geografia, l'osso della nostra civiltà. La polpa si mangia o imputridisce, l'osso è quello che si risemina, e si risemina attraverso questi secondi della storia e della geografia, pronti a riseminare vita per generazioni future. E allora vediamo in che senso si ricollega con il messaggio che quest'anno abbiamo avuto, un messaggio veramente molto bello. Si dice nel messaggio del Papa per la Giornata Mondiale della Pace che le beatitudini, e le abbiamo lette poco fa, proclamate da Gesù, sono promesse. Voi sapete, io sono una mamma e una nonna, ai bambini non si promette, perché se si promette si deve mantenere. Cioè c'è una parola. In tempi in cui la parola pare che non serva più a niente, non dica più niente, la parola di Dio è una promessa che si mantiene. Cioè, non è stata detta tanto per darci un po' di allegria in qualche momento di difficoltà. Sono promesse che sono mantenute. Nella tradizione biblica, infatti, quello della beatitudine è un genere letterario che porta sempre con sé una buona notizia, ossia un Vangelo, che culmina in una promessa. Quindi le beatitudini non sono solo raccomandazioni morali, come molto spesso sono finite per essere, no? Delle raccomandazioni morali, ma la cui osservanza prevede a tempo debito, tempo situato di solito nell'altra vita, una ricompensa, ma sono una situazione di futura felicità. Stiamo costruendo le beatitudini, stiamo già nel solco della pace, perché la stiamo costruendo. Se poi non la stiamo costruendo, non siamo nel solco della pace. Cosa può dire questo oggi a noi? Io ho riletto le beatitudini, guardate la sora quanto è carina, ho riletto le beatitudini a partire da un piccolo libretto che molto spesso è ignorato, il libro di Tobi. Tobi vuol dire come sono buono, perché voi sapete che no, tutti i nomi hanno un significato ben preciso, e Tobi vuol dire come sono buono. Figlio di Tobiel, che vuol dire El è buono, Dio è buono, il quale poi era figlio di Ananiel, Asiel, Aduel, cioè Ananiel quanto è clemente e misericordioso Dio, Aduel come rallegra Dio, Asiel come provvidente Dio. Quindi Tobi discendeva da tutta una storia di bontà di Dio, che si esprimeva in varie situazioni, nella provvidenza, nella misericordia. Era un Tobi discendente, oggi diremmo con delle sane radici cristiane, diremmo, cioè una grossa storia, come noi abbiamo una storia di 2000 anni, di riconoscenza per un Dio che abbiamo conosciuto misericordioso, provvidente e via dicendo. Questo Tobi invece che conosciamo nel libretto di Tobi, arrivederci Padre Vescovo, grazie. Questo Tobi che vediamo, che incontriamo nel libro di Tobi, si è dimenticato di tutta questa roba qui. Non è più riconoscente a Dio, anzi non riconosce neanche di essere il discendente di tutta questa storia sacra in cui si è già mostrato quanto è misericordioso Dio, quanto è provvidente Dio, Asiel, quanto rallegra Dio, Aduel, se ne è dimenticato. Ora si crede lui il perfettino Tobi, solamente Tobi, come sono buono. Ma vuoi vedere che assomigliano alla nostra generazione di come ci sentiamo civili noi, primo mondo, come siamo civili noi, G8, ora i G20 che ci raggiungono per essere anche loro i più civili e più primi del mondo, i primi. Ecco, probabilmente il nostro difetto grosso è quello che abbiamo dimenticato essere un peccato di orgoglio, ma che è un peccato che facevano già al tempo degli ebrei con Tobi e che fanno poi i discepoli con Gesù quando dicono ma chi sarà il primo vicino a te? Chi di noi sarà il primo? Questa fissazione che abbiamo di essere i primi. E in una rincorsa, in una gara che nella nostra società si diventa la gara di soldi, successo, sfida a Dio. Le tre S. Soldi, successo, sfida a Dio, per essere i primi. E invece dimentichiamo che l'unico primo è solo Dio, gli altri siamo rigorosamente tutti secondi, insieme in una secondità. Se non si perde questo rapporto, non si può raccogliere la fraternità in cui siamo. Allora lo diciamo a parole, che vogliamo essere fratelli uguali, ma l'unica via per essere fratelli uguali è sapere che siamo tutti secondi. E l'unico primo è Dio. Tobi ci può aiutare e rileggere in questo modo anche beatitudini, che finiscono non con Tobi, perché poi Tobi recupera la sua vista. Noi oggi siamo una generazione che non ci vede più bene, perché cosa succede a Tobi? Tobi, che era pure il perfettino, che faceva tutte le opere di misericordia, anzi la più disgraziata, infelice delle opere di misericordia, perché andava a seppellire i morti uccisi dal dittatore del momento, e quindi una cosa che lo metteva anche contro i governanti di turno, Toby, proprio nonostante questo suo essere perfettino, che faceva tutte le opere di misericordia, così come noi ci crediamo perfettini perché facciamo volontariato, perché facciamo associazionismo, perché andiamo, non ci perdiamo una messa, ci facciamo tutte le cose che dobbiamo fare come cristiani, rispettiamo il decalogo, eccetera. Eppure Toby, perfettino com'è, diventa cieco. E diventa cieco con una cacchetta di passero che gli cade sugli occhi, cioè con un non nulla. E Toby recupererà la sua vista non da solo, ma attraverso il figlio Tobia, che nel suo nome vuol dire di nuovo Yahweh è buono. Recupererà una cosa importantissima, il riconoscimento che la storia la fa Yahweh, che Yahweh è buono, che Dio è buono, e quindi lui è il primo e noi siamo i secondi. In questo contesto una rilettura delle Beatitudini può essere accompagnata dal libretto di Toby, voi credo che, non lo so se ce l'avete qui, ma insomma chi poi vorrà il PowerPoint se lo può prendere perché lo lascio qui, e che rivede appunto queste caratteristiche della famiglia di Toby, di Gabael quanto è alto Dio, di Ananiel la misericordia di Dio, e di Aduel la gioia, l'allegria che dà Dio, Asiel la provvidenza di Dio. Tutti secondi, quindi, è perché l'unico primo è solo Dio. Ecco la via meridiana di cui parla Don Tonino Bello. La via che si fa con gli occhi recuperati della propria secondità, perché l'unico primo è Dio. Quindi gli occhi recuperati alla profezia, non ci può essere profezia se non si recuperano gli occhi dei secondi, perché si guarda con gli occhi dei primi e con gli occhi dei primi non si vede più niente. E la profezia, che è il germoglio che appena ora nasce, ecco, ora sta nascendo, ma come, non lo vedete? No, perché il germoglio è piccolo e se si sta con gli occhi in su e il naso in su non si vede niente. Per vedere il germoglio bisogna stare raso terra con i piccoli e i secondi della storia umana. E allora questi secondi possono recuperare la via meridiana. Ma cos'è? E questa via che si riconosce solamente stando insieme ai niente della storia. Queste sono brevi parole di Eduardo Galeano, scrittore latinoamericano, che ci dà un'immagine molto significativa dei secondi, anzi i niente della storia umana, i figli di niente, i padroni di niente, i niente, gli annientati. Guardate che già la parola annientato, che per noi ha perduto significato, coloro che non sono niente, ma sono fatti niente, sono stati fatti niente, sono stati trasformati in niente, perché tutti noi nasceremmo figli di Dio, quindi grandi e belli come Dio. Quando diventiamo niente è perché qualcuno, storicamente, geograficamente, nei secoli, ci ha annientato. Quelli che non sono benché siano, che non parlano lingue, vedete com'è incisivo qui, ma dialetti. E come si fa? Ieri sera abbiamo parlato del Furlan, che è lingua, non è dialetto. E il napoletano? Lingua, non è dialetto. Chi stabilisce cosa è lingua e cosa è dialetto? Le lingue sono le lingue dei primi e i dialetti sono i dialetti dei secondi. L'indi, parlato per millenni, diventa secondo quando entra l'inglese in India, ma diventa dialetto. Cioè da lingua diventa dialetto. Eppure è stato parlato per millenni. Allora è la lingua dei dominanti che rende dialetto la lingua dei dominati. Allora quelli che non sono benché siano, che non parlano lingue ma dialetti, che non professano religioni ma superstizioni. che non fanno arte, ancora più incisivo qui, ma artigianato, che non praticano cultura ma folklore, che non sono esseri umani ma risorse umane, che non hanno volto ma braccia, che non hanno nome ma sono numeri, che non figurano nella storia universale ma nella cronaca nera della stampa locale, i niente, che costano meno della pallottola che li uccide. E allora Don Tonino Bello ci invita a recuperare il sogno meridiano, insieme con i niente, a essere con loro l'ala di riserva per recuperare gli occhi dei secondi, ma rompendo gli ormeggi, perché rompere gli ormeggi ci dicevo che è un movimento molto simile a quello del distacco, del viaggio. E, insomma, dobbiamo fare in modo da osare di più, la capacità di inventarsi, la gioia di prendere il largo. Ora è un momento importantissimo di crisi politica e economica per reinventarsi politicamente, economicamente, ma culturalmente. Quando la Chiesa ha voluto puntare sul progetto culturale, ha fatto benissimo, perché se non sappiamo chi siamo, cultura, non sappiamo neanche, non possiamo neanche sapere che cosa abbiamo, economia, che risorse, non solamente materiali, ma quali risorse professionali, quali risorse umane abbiamo, quindi non sappiamo che cosa abbiamo, economia, e non sappiamo che cosa fare, politica. Il grande disorientamento politico di oggi è perché in realtà noi abbiamo perduto totalmente la vista, non sappiamo più vedere, siamo come Toby, ciechi. E non riusciamo a vedere a partire dai germogli, che ora ci stanno, non li vedi, proprio ora stanno crescendo. Chi sta a Scampia con la gente che sta facendo un percorso, un cammino di Dio bellissimo, perché non ci stanno solamente i disgraziati a Scampia, sa perfettamente che proprio ora germoglia, stanno germogliando delle cose nuove, ma non ve ne accorgete, non ce ne accorgiamo, perché abbiamo il naso verso le cose alte. Quindi il cambiare, rompere gli ormeggi, significa anche passare a una nuova ottica. Nel messaggio del Papa si insiste, abbiamo visto alcune cose prima, io ho voluto evidenziare alcune relative al lavoro, per esempio. Al lavoro mi occupo più di queste cose, quindi ho evidenziato le cose di cui più mi occupo. Il diritto al lavoro, lavoro che oggi fortemente minacciato. A tale proposito, si dice nel documento, il lavoro viene considerato una variabile dipendente dei meccanismi economici e finanziari. A tale proposito ribadisco che la dignità dell'uomo, nonché le ragioni economiche, sociali e politiche, esigono che si continui a perseguire quale priorità l'obiettivo dell'accesso al lavoro e del suo mantenimento per tutti. Io resto sempre incredibilmente stupita davanti ai documenti del Papa. Il problema grosso è che noi non li leggiamo. Quando ho letto per la prima volta la Caritas in Veritate, dissi ai miei figli: ragazzi, ho letto una cosa che è molto più rivoluzionaria del Fatto Quotidiano o del Manifesto. Loro mi chiesero: e che cosa? L'enciclica del Papa, la Caritas in Veritate, che aveva il coraggio di dire che l'acqua deve essere bene pubblico e non privato, in piena volontà di acquisire l'acqua come bene privato. L'enciclica del Papa diceva che tutte le risorse, in primis l'acqua, dovevano essere bene comune, anzi beni comuni. Si cominciava già a parlare di beni comuni di vario tipo. Allora, il lavoro. Nella scheda qui vedo che è stato riportato, queste sono state riportate queste slide, queste diapositive proprio sul lavoro, per cui non mi dilungherò molto su queste. Ma Paolo VI ci diceva ed è riportato di nuovo nella enciclica Caritas in Veritate, lo ricorda Benedetto XVI, che Paolo VI ci dice che il lavoro è concreare con Dio. Ma vuoi vedere che ce ne siamo proprio dimenticati, che questa è la funzione del lavoro? Il lavoro lo abbiamo ridotto ad occupazione. Noi abbiamo un solo strumento per ultimare la creazione, perché voi capirete perfettamente che cosa ci voleva per Dio farselo lui il computer, o uno smartphone ce lo dava già dall'inizio. Non gli costava proprio niente, ci ha voluto co-creatori con lui. Immaginate che cosa grandiosa. Io da mamma ho visto questa cosa quando mia figlia era adolescente, che voleva imparare a fare la torta. E allora disse: mamma, guarda, io voglio fare questa torta al cioccolato, come si fa? E allora in quel momento io, da pedagogista, dissi: ora o gliela faccio io e lei vede come gliela faccio, oppure... però se la faccio io e lei vede come gliela faccio, la sua creatività dove va a finire? E se lei vuole inventare una modalità nuova di fare la torta? Allora dissi: vabbè, l'unica cosa che posso fare, le dico quali sono gli ingredienti e quali i tempi. Dissi: guarda, qua ci stanno gli ingredienti e qua c'è la ricetta della torta. Mentre facevo questo, dissi: ma vuoi vedere che il nostro lavoro è proprio questo, il nostro concreare con Dio è proprio questo, avere la ricetta da una parte e gli ingredienti da un'altra parte. Gli ingredienti: acqua, terra, aria, fuoco, gli elementi della natura, ce li ha dati tutti a disposizione. Acqua con tutti gli esseri viventi, terra con tutti gli esseri viventi, il giardino di Eden praticamente, fuoco e aria, gli elementi della natura. E la ricetta? E ci pensai, cosa si fa in una ricetta? Si dice: non si fa questo, non si fa questo e non si fa, si fa questo, si fa questo. Si guarda, la ricetta, le ricette sono due: il decalogo e le beatitudini. Se noi abbiamo questi elementi, i quattro elementi della natura, perché la natura ce lo siamo scordati, è la natura che è il fondamento di ogni produzione industriale, artigianale, agricola, super industriale. La natura è la base. Senza la natura noi non abbiamo nessuna trasformazione. E nel mondo, diciamo, geografico si parla di settore primario, agricoltura e miniere, settore secondario, industrie, settore terziario, i servizi normalmente, e poi c'è il quaternario, che sarebbe quello che oggi chiamiamo know-how, le tecnologie, la ricerca e via dicendo. Allora, questi beni che noi abbiamo, acqua, terra, aria, fuoco, sono creazione di Dio o sono creazione dell'uomo? Perché da questa ottica dipende tutto. Sappiate che la teoria neoliberista, quella che della crescita, quella che noi stiamo vivendo ora, in questo tempo, dice che questi beni sono di proprietà di chi li inventa e li scopre. Che è come dire che l'America apparteneva agli scopritori, no? Quindi le colonizzazioni. Cioè i beni appartengono a chi li inventa, li scopre. Quindi chi ha scoperto che con il silicio si può fare il computer è lui, Apple o via dicendo. Ed è il padrone di quella tecnologia. Bene, nella prospettiva e nella visione cristiana, il creato appartiene solamente a Dio ed è bene comune per tutta l'umanità. Cioè sono beni dati a tutti per tutta l'umanità. Quindi già da questo c'è una visione differente, molto differente. E quindi già in questo beni comuni noi abbiamo una differenza. Per concreare con Dio, quindi abbiamo bisogno di capire se gli ingredienti quelli che mettiamo per fare la torta, no? Gli ingredienti con cui facciamo la torta così come la voleva fare mia figlia, gli ingredienti sono beni comuni che appartengono a tutti o no, o sono beni privati? Quando sono state fatte tutte le campagne referendarie per l'acqua, bene pubblico, abbiamo scoperto che tantissimi in Italia pensavano che l'acqua fosse un bene che appartiene a tutti, bene comune. Sta entrando ora, guardate questo, ed è cultura questo, sta entrando nella testa delle persone che questi sono beni comuni che appartengono a tutti. Oggi esistono assessorati ai beni comuni che prima non c'erano. Quindi questo è un germe di speranza che proprio ora germoglia, perfino nelle istituzioni, dove è più difficile vederle molto spesso. E allora questo è un elemento forte per concreare, ma per concreare poi ci sono non fare, il decalogo, non fare questo, non fare quello, non fare quell'altro, poi c'è le beatitudini, fai questo, fai quello, fai quell'altro. Prendiamo solamente alcune delle beatitudini, beati i poveri, ma vi rendete conto di quanta gente oggi nell'economia sta facendo appello alla sobrietà? Abbiamo perduto la sbornia della, le tangenti, tutte le tangentopoli vecchie e nuove ci stanno facendo aprire gli occhi, abbiamo perduto questa sbornia della non austerità, non sobrietà. Don Tonino Bello ci ricordava che la parola sobrietà non si riferisce all'inizio a un fatto economico, ma si riferisce a una questione di non ebbrezza, non essere ubriachi. Andava alla radice della parola sobrio e diceva sobrio, si diceva di una persona che non era ubriaca. Allora probabilmente è recuperata, e anche questa proprio ora germoglia, questa parola che ci porta ad una, ad un diverso criterio di rapporto con la natura, un rapporto non fondato sull'uomo che domina la natura, ma su l'uomo, l'essere umano che dà un nome a tutte le creature. Vedete, ci sono due racconti della creazione. Il primo racconto della creazione dice: e tu sottometterai la natura. Il secondo racconto della creazione, quindi venuto successivamente, non parla di sottomettere, quindi non c'è una visione antropocentrica, l'uomo padrone della natura, ma una visione totalmente diversa. Qualunque nome tu darai a queste creature, quello sarà il nome. Dare il nome significa cercare la vocazione e tirarne fuori la vocazione. Quando io ho dato il nome Charles a mio figlio, gliel'ho dato pensando alla parola, che cosa significava? Significava coraggio. Cioè gli volevo dare l'augurio perché fosse una persona di coraggio. Dare il nome al rame, alla roccia rame, significa dare il percorso da roccia rame a filo elettrico. E il filo elettrico è quello che consentirà a me di leggere il libro. Abbiamo perduto il collegamento tra la roccia rame e gli occhi miei che possono leggere il libro attraverso il filo elettrico che viene dalla roccia rame. Abbiamo perduto il collegamento tra il tatto, il nostro sedere che si siede sulla sedia, e il petrolio con cui è fatta la plastica di questa sedia. Quindi abbiamo perduto il contatto tra i nostri cinque sensi e il mondo della natura. E quando si comincia a perdere questo contatto si diventa ciechi, come Toby, non si vede più, non si riesce più a vedere, ma non solamente la realtà, ma neanche quello che sta germogliando nella realtà. Allora lavorare per concreare è tutta un'altra cosa che lavorare per lo stipendio mensile. Sì, io sto lavorando per concreare, devo anche capire qual è il mio talento e devo collegare il mio talento alle mie abilità professionali. Ma vogliamo dirla finalmente una volta per tutte che abbiamo totalmente scollegato le abilità professionali dai talenti spirituali? Perché abbiamo scollegato il corpo dall'anima, corpo inferiore, mente un poco più su e intelletto e spirito ancora più su. Sono tutt'uno, stanno mischiati. Nel nostro corpo stanno assolutamente mischiati e sono quelli che faranno i nostri talenti spirituali e le nostre abilità professionali, che solo se si uniscono possono concreare. All'inizio del mio percorso, ritornata dal Canada, andai in parrocchia, ed era una parrocchia missionaria, e dissi che volevo mettermi a disposizione per... E io insegnavo, già in Canada avevo insegnato, e allora mi disse: ah sì, no, mi sono interessata all'Africa, perché era una parrocchia dove c'erano dei missionari. E allora mi misero a smistare le medicine. E dopo un mesetto che io non sapevo smistare le medicine, dissi: ma veramente a me questa è una cosa che voglio fare, ma non so neanche come si fa, perché leggo qua ma non capisco niente. Io non capisco nulla di queste medicine. Non sono collegate la mia ansia spirituale e il desiderio di fare delle cose con voi per l'Africa e con l'Africa e le mie capacità professionali. Per fortuna incontrai un missionario comuniano che mi disse, in quel momento, io avevo deciso anche di lasciare l'università perché non mi diceva niente, volevo fare l'avvocato perché volevo fare qualcosa per gli ultimi, insomma, volevo cambiare. E lui mi disse, mi incontrò e mi disse: ah, tu sei geografo, ah che bello, allora puoi fare la geografia dello sviluppo, la geografia della pace, puoi fare la geografia del sud del mondo. Nacque da questa cosa qui. Lui mi presentò poi ad Alex Zanotelli, che dirigeva Nigrizia, e incominciò la mia rubrica Nord e Sud. Cioè, che cosa era successo? Semplicemente l'unità tra i miei talenti spirituali e le mie abilità professionali. Se non sono unite, andiamo in schizofrenia, e allora il nostro lavoro è l'abilità professionale con cui mi faccio il mio stipendio e il talento spirituale con cui mi creo l'associazione, che a volte mi dà anche più gioia, più fantasia, più soddisfazione, perché ci metto tutto quello che vorrei fare che invece non riesco a fare. È arrivato il momento di unificare corpo, mente e spirito e di unificare le abilità professionali che facciamo con il corpo e con la mente con i talenti spirituali che facciamo con lo spirito. Forse qui è anche la radice per evitare non solo la schizofrenia personale nostra, ma anche la schizofrenia dell'economia generale, perché quando sommiamo molte schizofrenie diventano una violenza strutturale. Una violenza strutturale all'interno del mondo economico. Allora lavorare per concreare ribalta totalmente i criteri del lavoro ed è quella modalità con cui possiamo cominciare a fare comune unione e creare nuovi stili di lavoro. Vediamo.